Dunque, benvenuti all'appuntamento con le letture del mercoledì. Questa sera il tema è, diciamo, legato al confronto, al confine fra natura e cultura. Il nostro relatore è Enrico Redaelli, a cui passo immediatamente la parola. Prego, Enrico.
Grazie Serafino, allora buonasera e benvenuti a tutti. Questa lettura del mercoledì è un po' particolare perché sarà una lettura one shot, per così dire, nel senso che molto spesso le letture del mercoledì sono dimecri, sono su più giornate, mentre avevo pensato per questo tipo di lettura a una sola giornata, perché diciamo può bastare insomma per il libro di cui ho intenzione di parlare questa sera. Il libro di cui parleremo è un libro meraviglioso, è un capolavoro assoluto dell'antropologia del Novecento, ed è questo libro qua, Le strutture elementari della parentela di Claude Lévi-Strauss, libro che è stato pubblicato nel 1947 e che ha avuto una grandissima fortuna e soprattutto una grandissima influenza. Perché ho scelto questo libro? Anzitutto, visto che siamo a Mecri e a Mecri quest'anno si parla di antropologia, mi pareva interessante proprio prendere un testo di antropologia, no? Come lettura di riferimento. Mi ricordo infatti che quest'anno si terrà, ma già lo sapete, insomma, il linguaggio in transito dedicato a quella disciplina che è l'antropologia, e questo linguaggio in transito sarà tenuto da Francesco Remotti, dove appunto si parla dell'antropologia, e quindi Claude Lévi-Strauss mi pareva un autore che fosse, come dire, interessante affrontare, anche perché si lega, proprio questo libro, Le strutture elementari della parentela, si lega poi al tema di Mecri di quest'anno, al fil rouge, diciamo così, no? Al filo rosso che in qualche modo lega tutte le attività che si svolgono a Mecri quest'anno, e cioè abitare, disabitare, sconfinare, che è il titolo appunto del tema dell'attività di Mecri di quest'anno. Bene, quindi quest'opera, Le strutture elementari della parentela, vedremo, mette da subito in questione proprio i confini e anche in qualche misura l'abitare, il villaggio, potremmo dire così, no? Poi c'è un terzo motivo per cui ho scelto proprio quest'opera, oltre al fatto che è appunto un'opera di antropologia e che si intreccia a questo tema, e il terzo motivo è che questa è un'opera meravigliosa. Quindi io nutro una stima sconfinata nei confronti di Claude Lévi-Strauss, anzi un'ammirazione, diciamo, sconfinata nei confronti di Claude Lévi-Strauss, in particolare per quest'opera che è l'opera di esordio di Lévi-Strauss, no? Di questo grande antropologo del Novecento. È un capolavoro assoluto, insomma, dell'antropologia, ma non solo, come vi dicevo prima, anche un'opera che ha molto influenzato. Ecco, i meriti delle strutture elementari della parentela in effetti sono molti. Quindi adesso dico due o tre brevi così, informazioni su quest'opera di cui andrò a parlare, e poi la leggiamo, perché vale proprio la pena leggerne alcuni brani per dire, assaporare, insomma, la capacità di scrittura di Lévi-Strauss e soprattutto la sua incredibile lucidità. Prima però volevo dirvi due cose proprio di passaggio, cioè io parlerò adesso un'oretta, immagino, facciamo verso le sette qualcosa, no, magari verso le sette, facciamo una breve pausa, poi lascio spazio alle domande se ci sono, poi riprendo per un'ultima mezz'ora, e poi eventualmente ancora se ci sono domande alla fine, quindi alternerei un po' e farei una sessione abbastanza dialogica, sperando di riuscire a dire tutte le cose che mi ero segnato, perché quest'opera davvero ha dire, tantissimi spunti di riflessione interessanti. Partiamo però dai meriti appunto dell'opera per presentare un po' le strutture elementari della parentela. Allora, anzitutto, l'abbiamo detto, è un capolavoro dell'antropologia. È un capolavoro dell'antropologia perché? Per sistematicità, nel senso che è un'opera estremamente sistematica, cioè Lévi-Strauss in quest'opera raccoglie, confronta e mette in relazione una quantità strabiliante di dati etnografici. C'è un tema che è evidentemente quello delle parentele, di come si strutturano le parentele, E il lavoro di Levi-Strauss è proprio sistematico, cioè nel senso che lui prende questo tema e lo affronta sotto tutte le latitudini, sotto tutte le longitudini, cioè mette a confronto come sono strutturati, potremmo dire, i legami di parentela, insomma, in ogni civiltà, in ogni cultura, no? Che sia Australia, Cina, e quindi mostra e fa un raffronto globale, si potrebbe dire. E quindi in quest'opera c'è una grandissima attenzione al dettaglio. Il dettaglio vuol dire, per intenderci, alla singola parte, insomma, ma poi anche una grandissima attenzione al tutto, cioè alla composizione delle parti, ai rapporti che intercorrono tra le parti, cioè nel senso che Levi-Strauss fa ovviamente uno studio approfondito di questo tema all'interno dei vari ambiti culturali, delle varie civiltà, delle varie popolazioni, insomma, ma anche una grandissima capacità nel raffrontare questo tema, il modo in cui questo tema è diversamente declinato, e quindi una grandissima attenzione alla sistematicità, cioè vale a dire alla guardare le parti inserendole dentro una rete di relazioni. Questo, come vedremo, tra l'altro è un punto molto importante del libro ed è un aspetto anche metodologico che influenzerà moltissimo la cultura, la filosofia, la psicoanalisi. È il famoso, come dire, metodo strutturale di cui dirò due parole tra poco. Quindi sistematicità è sicuramente il primo aspetto che fa di quest'opera un grande capolavoro. Poi ce n'è un altro, il rigore intellettuale, cioè Claude Lévi-Strauss in quest'opera, in particolare ma non solo, mostra una grandissima lucidità mentale, un grandissimo rigore, cioè una grandissima, diciamo così, razionalità. E la sua scrittura è una scrittura adamantina, cioè nel senso che le strutture mentali della parentela sono davvero un diamante, si potrebbe dire. Un diamante con cui il lettore si confronta e costituiscono effettivamente una lettura da questo punto di vista illuminante, come lo è, come sa esserlo appunto un diamante. C'è poi anche un altro aspetto importante per cui questa opera, diciamo così, ha avuto grande influenza nell'antropologia e al di fuori dell'antropologia, oltre ad essere questo capolavoro di cui dicevo per sistematicità e per rigore intellettuale, è anche l'opera che in un certo senso fa nascere l'antropologia moderna. Cioè Lévi-Strauss, si potrebbe dire, è il primo grande antropologo moderno. Cosa vuol dire moderno? Vuol dire, beh, insomma, quell'antropologo o quell'antropologia o quel modo di fare antropologia che si lascia alle spalle tutto un retaggio culturale degli studi antropologici precedenti, retaggio, per intenderci, colonialista, razzista, che studiava le culture altre cosiddette, cioè appunto le culture di società cosiddette primitive, che le studiava, dicevo, per essenzialmente fare un confronto e un rapporto gerarchico, cioè per mettere in fila tutte le culture, no? E naturalmente, come avete ben intuito, a capo di questa gerarchia c'era ovviamente la cultura europea occidentale, no? Vista sempre come l'apice, appunto, di tutto uno sviluppo storico, processuale. Ecco, le strutture mentali della parentela e poi, in generale, tutta l'opera di Lévi-Strauss è la prima, come dire, forma di ricerca antropologica che si lascia nettamente e completamente alle spalle questa visione ancora, come dire, no, segnata da pregiudizi eurocentrici. E quindi è il primo vero libro, insomma, di antropologia moderna da questo punto di vista. E poi, ultima notazione, è un libro che ha fatto la storia, cioè un libro che ha fatto non solo la storia dell'antropologia, ma ha fatto proprio la storia della cultura, ha influenzato moltissimo appunto la filosofia, la sociologia, la psicoanalisi, diciamo in generale le scienze umane. E, ha influenzato tutti questi ambiti, sia nei contenuti, nel senso che quello che c'è scritto in questo libro poi torna costantemente in tutta una serie di autori, anche appunto di altre discipline, si intreccia con moltissimi altri studi, anche proprio al di fuori dell'antropologia, insomma, ma direi ha avuto una grandissima influenza soprattutto sul piano del metodo, cioè il piano del metodo appunto, che è il metodo strutturale. Partiamo però dai contenuti, vi dico giusto due o tre cose su come e perché questo ha avuto molta fortuna dal punto di vista dei contenuti. Anzitutto perché ha avuto fortuna nell'ambito ristretto, diciamo così, dell'antropologia e anche dell'argomento di cui in particolare quest'opera si occupa, no? Abbiamo detto che si occupa delle strutture della parentela, cioè del modo in cui ogni civiltà, diciamo così, si è organizzata, no, a livello delle parentele. C'erano già stati degli studi sulle parentele, cioè su come si strutturano e che significato hanno, per intenderci, tutti quei gradi di parentela che noi conosciamo come lo zio, il suocero, la sorella, il cugino, e perché hanno un certo significato e perché hanno una certa struttura. Bene, quest'opera è appunto l'opera che in qualche modo asfalta completamente tutti gli studi precedenti e dà un nuovo orizzonte a questo tipo di studi, cioè quello strettamente parlando delle relazioni di parentela. Ma poi anche, se stiamo sul piano dei contenuti e sulla fortuna che hanno avuto, questo libro è importante anche per una nozione che in qualche misura emerge da questo libro, anche se poi in realtà verrà fondata, coniata, diciamo così, da Lévi-Strauss in testi successivi, cioè la nozione di simbolico. La nozione di simbolico nasce qui, si potrebbe dire, anche se poi non con questa parola, il termine simbolico verrà utilizzato da Lévi-Strauss successivamente, ed è una nozione, quella di simbolico, che poi avrà una grandissima fortuna anche appunto in altri ambiti. Pensate alla psicanalisi lacaniana, dove il simbolico è uno dei tre registri su cui e con cui opera appunto la teoria e la pratica terapeutica della psicanalisi, cioè simbolico, reale, immaginario, no? La nozione di simbolico effettivamente è elaborata da Lévi-Strauss e viene poi, come dire, assunta da Lacan, ma viene assunta da Lacan proprio prendendola da Lévi-Strauss. Lacan stesso lo riconoscerà in uno dei suoi testi e lo riconoscerà anche perché, vi ricordo, Lévi-Strauss e Lacan erano particolarmente amici, amici di famiglia, si frequentavano e pare tra l'altro che appunto Lacan abbia preso moltissimo da Lévi-Strauss, lo ha anche ampiamente detto e testimoniato nei suoi testi, quindi questa amicizia è stata molto, come dire, fruttuosa per Jacques Lacan, molto meno pare per Lévi-Strauss, nel senso che Lévi-Strauss ci racconta in uno dei suoi passaggi, diciamo così, autobiografici, ci racconta che lui si faceva queste grandi chiacchierate con Lacan, ma in realtà non capiva quasi nulla di quello che Lacan diceva. Strano, vero? Perché non ce lo si aspetterebbe. Ma di solito Lacan è sempre così chiaro. Ovviamente, battute a parte, la questione è quella di una grande amicizia, in realtà, che dal punto di vista umano è stata importante per entrambi, ma dal punto di vista effettivamente culturale, dal punto di vista intellettuale, diciamo che Lacan è quello che ne ha ricavato maggiormente. E appunto, tra i frutti di questa influenza c'è sicuramente la nozione di simbolico, oggi così importante, così spesso richiamata. Tra l'altro, questa nozione di simbolico, che non è trattata in questi termini, cioè con questo nome, insomma, ma in qualche modo emerge già da questo testo, è anche poi quella nozione che verrà attaccata dalle femministe, soprattutto negli anni 60-70, e quindi genererà tutta una serie di reazioni molto importanti nell'ambito del movimento e della filosofia femminista. Penso ai lavori di Luce Irigaray, che tutti conosciamo di solito come Lucy Irigaray, ma lei, cioè Luce Irigaray, ha spiegato a tutti che si chiamava proprio così, Luce Irigaray, si pronuncia in questo modo. Lo ha spiegato perché evidentemente nessuno aveva ancora capito come si pronunciasse il suo nome. Bene, Luce Irigaray, assieme a Giulia Kristeva, sono state due autrici femministe molto importanti che hanno ripreso proprio la questione delle strutture elementari della parentela, e cioè questa idea di un simbolico, per intenderci, dobbiamo intendere una sorta di ragnatela in cui siamo immersi e una ragnatela di presupposti in cui ciascuno di noi è in qualche misura preso, no? Ed è la ragnatela di cui tra poco diremo e vedremo, che è legata appunto alla struttura della parentela, ma è una ragnatela anche di obblighi, si potrebbe dire, no? Sociali in qualche misura, quindi non è soltanto semplicemente, non sono soltanto i gradi di parentela, è qualcosa di più, insomma. C'è una sorta di struttura, appunto, e questa struttura, questo ordine simbolico è quello che appunto poi le femministe definiranno come l'ordine simbolico patriarcale, di cui faranno appunto una critica. Molto spesso oggi non si parla di patriarcato, ecco, le strutture elementari della parentela ne fornisce, se vogliamo, un quadro molto, molto chiaro, molto netto, e quindi Quest'opera sarà continuamente il punto di riferimento anche critico di molti studi successivi, anche in ambito italiano. Pensiamo a tutte le femministe, al movimento delle filosofe femministe del gruppo di Otima in Italia e alle loro opere che appunto elaborano ad esempio l'idea di un ordine simbolico alternativo, altro rispetto a quello patriarcale, quindi l'ordine simbolico della madre, per dirla con il titolo di un libro. Di queste autrici, che sono da Luisa Muraro per intenderci fino ad Adriana Cavarero. Quindi, nei contenuti, questo libro ha suscitato un grandissimo dibattito per le ragioni che adesso vedremo, e vi sto facendo solo un trailer, diciamo così, del contenuto del libro, ma poi soprattutto il metodo. Direi che l'altra grande importanza che ha avuto questo libro, appunto, è il metodo, famoso metodo strutturale o strutturalista, come anche si dice. Perché questo libro effettivamente è il libro con cui si potrebbe dire il metodo strutturalista fa il suo esordio in ambito antropologico. Lévi-Strauss è in un certo senso il fondatore, diciamo così, del metodo strutturalista in antropologia. E questo libro, Le strutture elementari della parentela, dal titolo Strutture, capite, ne è un ottimo esemplare del metodo strutturalista, insomma. Ma di più direi in realtà, perché Lévi-Strauss non si è limitato ad applicare il metodo strutturalista nell'ambito degli studi antropologici. In realtà Lévi-Strauss ha fatto una qualcosa in più, cioè potremmo dire che Lévi-Strauss è il vero e proprio fondatore dello strutturalismo culturale, cioè dell'idea di ampliare, di, come dire, utilizzare il metodo strutturalista come metodo globale, unificante, si potrebbe dire, per tutte le scienze umane. Negli anni 50 e 60 Lévi-Strauss si dedicherà costantemente, oltre ai suoi studi nel suo ambito, cioè appunto nella sua disciplina che è l'antropologia, si dedicherà anche a tutta una serie di studi per, come dire, fare una vera e propria operazione culturale di grande spessore, cioè l'idea di fondare un metodo che sia valido per tutte le discipline, almeno per tutte le discipline in ambito umanistico, almeno per tutte le discipline che chiamiamo scienze umane, e poi potenzialmente per tutte le scienze possibili, insomma, no? Quindi l'ultimo grande progetto, quello di Lévi-Strauss, l'ultimo grande progetto di un metodo che in qualche modo unifichi tutti i saperi, di un metodo, diciamo così, trasdisciplinare, si potrebbe dire, no? Che possa attraversare e in qualche misura ispirare il lavoro, no? Delle varie discipline. Perché e in che senso? Cioè, lo strutturalismo, per intenderci, non l'ha inventato Lévi-Strauss, il metodo strutturalista, il nonno, o se vogliamo, non il padre, ma direi proprio il nonno, in effetti, dello strutturalismo è sicuramente Ferdinand de Saussure, il grande linguista ginevrino, no? Che aveva in qualche misura anticipato quello che poi diventerà il metodo strutturalista, appunto, in linguistica. Poi il fondatore dello strutturalismo in linguistica è sicuramente Jacobson. Quindi già Jacobson aveva, se volete, messo, come dire, a frutto questo metodo, l'aveva in qualche misura forgiato, in un certo senso, partendo proprio dagli studi di linguistica di de Saussure, naturalmente, no? E Jacobson però incontra Lévi-Strauss, lo incontra negli Stati Uniti, a New York, nel 1942, e questo incontro appunto influenzerà moltissimo Lévi-Strauss, un giovane, diciamo, Lévi-Strauss, che si trova a New York, esattamente come Jacobson, per gli stessi motivi di Jacobson, cioè siamo nel 42, sia Lévi-Strauss sia Jacobson sono famiglie di origine ebraica e si ritrovano appunto negli Stati Uniti perché in fuga dal nazismo che con la Seconda Guerra Mondiale ha esteso, diciamo così, la persecuzione degli ebrei al di fuori della Germania, quindi in Francia e quindi anche a Praga, dove appunto lavorava Jacobson. Quindi i due si incontrano a New York e a New York c'è questo incontro è storico, si potrebbe dire, no? Ha influenzato poi tutta la storia della cultura, sicuramente francese, ma non solo, perché appunto è lì che Lévi-Strauss vede, diciamo così, la possibilità di un metodo valido per tutte le scienze umane, insomma. Che metodo è, diciamo, per indicare molto brevemente quello che è il principio, se volete, ispiratore di de Saussure e che poi diventerà quindi il principio alla base, insomma, del metodo strutturalista, potremmo indicare il principio in questo modo. Prendiamo appunto la linguistica di de Saussure come esempio, no? E prendiamo la nozione di segno in de Saussure. Che cos'è un segno? Beh, potremmo dire che il segno semplicemente è per de Saussure dato dal rapporto differenziale con tutti gli altri segni. Un segno, cioè, è dato, detto altrimenti, da, cioè il valore di un segno, potremmo dire così, è dato dal rapporto differenziale con tutti gli altri segni, cioè il valore è relativo, si potrebbe dire così, insomma, alla relazione che quel segno intrattiene con tutti gli altri elementi del sistema segnico. Questa idea, questo principio, insomma, di de Saussure è stato poi ripreso appunto da Jacobson, che lo ha applicato allo studio dei fonemi. E quindi cos'è un fonema per Jacobson? Stessa cosa, si potrebbe dire, no? Un fonema è nient'altro che un rapporto differenziale con tutti gli altri fonemi. Ed è questa logica, questo principio, se volete, è un principio che poi noi in realtà troviamo anche prima ancora in filosofia, anticipato da Hegel, quando parla del sillogismo disgiuntivo. Adesso vi faccio un esempio che chiarisce molto bene questo circolo di pensieri che passa, diciamo così, tra Hegel, de Saussure e Jacobson. Se dobbiamo spiegare che cos'è il sillogismo disgiuntivo hegeliano, proviamo a immaginare che cos'è un leone, cioè proviamo a chiederci essenzialmente. Che cos'è un leone? Cioè dare una definizione di quell'elemento che è il leone. Ora, il leone, noi diciamo, è un mammifero. Scusate, è un quadrupede, facciamo un esempio più semplice, insomma, sicuramente è un mammifero, ma è anche un quadrupede. E immaginiamo allora di dover dire il leone è un quadrupede, vuol dire il leone è collocabile all'interno dell'insieme dei quadrupedi, e quindi avrà evidentemente, sarà un elemento di questo insieme. Di questo insieme di altri elementi, perché l'insieme dei quadrupedi prevede, che ne so, la presenza anche del cane, del cavallo, eccetera, c'è la zebra, la giraffa e compagnia bella. Bene, il leone è, potremmo dire così, quell'elemento dell'insieme dei quadrupedi che si differenzia dagli altri quadrupedi per una serie di caratteristiche specifiche. Quindi, ad esempio, il cane abbaia, beh, il leone no, il leone ruggisce, oppure la zebra è bianca e nera, il leone invece ha il pelo di altro colore, giallo paglierino, quello che è. Quindi, in realtà, che cos'è il leone? Dal punto di vista logico, se vogliamo ragionare appunto nella logica del sillogismo disgiuntivo di Hegel, il leone non è altro che l'insieme di cui fa parte, cioè coincide con, potremmo dire, l'insieme di cui fa parte, e quindi in questo caso l'insieme dei quadrupedi, immaginando questo insieme. E quindi immaginando tutti gli elementi dell'insieme, immaginate di disegnarli tutti, no? C'è la giraffa, la zebra, il cane, e poi di cancellarli tutti a uno, cioè di, come dire, toglierli, no? Di barrarli. Perché il leone è esattamente la differenza, è un quadrupede come gli altri, quindi questo elemento è lo ha in comune con gli altri, ma è la differenza rispetto a tutti gli altri elementi dell'insieme, quindi è ciò che si distingue dagli altri elementi dell'insieme. In questo senso, questa è dialettica hegeliana, evidentemente, no? Per definire una cosa devo sempre passare dall'altro, dialetticamente, no? Devo passare dall'altro e negarlo. Cioè il leone è sostanzialmente un quadrupede, sì, ma è non zebra, è quel quadrupede, diciamo così, che è non zebra, non giraffa, non cane, non gatto, eccetera, eccetera. Cioè il leone appunto è l'insieme dei rapporti differenziali rispetto agli altri elementi dell'insieme. Questo in fondo è il principio base dello strutturalismo. È il principio base della linguistica di Jacobson, appunto, cos'è un fonema? È l'insieme dei scusate, l'insieme è un fonema nient'altro che è dato dal rapporto differenziale con tutti gli altri fonemi, e quindi appunto per differenza dalla ragnatela, insomma, di altri fonemi di cui poi il fonema è parte. E stessa cosa potremmo dire per ogni elemento di un sistema, nel senso che poi lo strutturalismo è appunto un metodo che si applica a qualsiasi volendo contenuto. Prendete un insieme qualsiasi e un qualsiasi elemento, ad esempio può essere il mito studiato in antropologia, oppure appunto il numero studiato in matematica all'epoca Tra l'altro Poincaré, studioso appunto matematico, elabora un principio molto simile a questo, cioè quello dello strutturalismo, immaginando che appunto gli enti matematici, il numero, la figura geometrica, siano nient'altro che questo, appunto l'insieme dei rapporti differenziali con tutti gli altri elementi di quel sistema. Quindi, in sintesi, che cosa caratterizza lo strutturalismo, potremmo dire, e poi lo vedremo concretamente in questo testo. Lo strutturalismo è caratterizzato dal fatto di non pensare l'identità di un elemento, cioè di qualcosa, qualunque cosa sia, il mito, il numero, il fonema, piuttosto che appunto il grado di parentela, lo zio, la suocero. Cos'è il suocero? Cos'è lo zio? Questo elemento, qualunque esso sia, in realtà non ha una identità sua propria, non ha una sostanza, non ha una essenza, come si dice spesso in termini filosofici. Pensate ad Aristotele, no? Aristotele dice ogni cosa ha una sua essenza. No, in realtà gli elementi non hanno una loro essenza. Gli elementi non sono altro che, appunto, dati, la loro identità, diciamo così, è data, dal rapporto differenziale che ha con gli altri elementi. Quindi ogni elemento in realtà non ha un suo contenuto proprio, si potrebbe dire così, o non conta il contenuto, conta invece la forma, cioè i rapporti formali che quel dato particolare ha, appunto, quell'elemento particolare ha con tutti gli altri elementi. Ecco, questo è quello che poi chiamiamo sistema simbolico, il simbolico appunto di cui poi parlerà anche la psicanalisi lacaniana, il simbolico di cui parla lo stesso Lévi-Strauss, o se volete questa è la struttura. Cioè ogni elemento, sostanzialmente l'identità di ogni elemento è dato dalla struttura. Quindi capite bene che lo strutturalismo è un pensiero sistemico, nel senso che pensa sempre le cose dentro una rete di relazioni. Non c'è una cosa in sé, per dire così, non c'è l'elemento in sé, il suocero in sé non è nulla. Suocero vuol dire semplicemente un certo tipo di rapporti con gli altri gradi della parentela. Suocero vuol dire che è una determinata relazione con il consuocero, una determinata relazione con la sposa, una determinata relazione con lo sposo. E alla fine suocero non è altro che l'insieme esattamente di questi rapporti. Ecco, questo è il metodo strutturalista che Lévi-Strauss inaugura, si potrebbe dire, in antropologia, ma che poi, come dicevo prima, appunto esporterà al di fuori dell'antropologia, facendone una sorta di metodologia, insomma, che si estende anche ben al di là del suo ambito disciplinare, e infatti influenzerà la filosofia. Pensate a Deleuze, a Foucault, Derrida, tutti autori che sono stati molto influenzati dal metodo strutturalista negli anni 60, la psicoanalisi lacaniana, come già dicevo, ma anche poi la storiografia, ma poi la storia della letteratura. Noi troviamo anche una storia e critica letteraria strutturalista. Pensate a Remo Cesarani in Italia, no? Grande studioso strutturalista appunto di letteratura italiana. Quindi si potrebbe dire così che lo strutturalismo è l'ultimo grande metodo scusate, l'ultimo tentativo di fondare un metodo valido per tutte le scienze, l'ultimo tentativo fatto nel Novecento, appunto, da questo punto di vista, assieme all'altro grande ultimo tentativo di metodologia per tutte le scienze, che era stato il metodo fenomenologico di Husserl. Entrambi un grande fallimento, se lo guardiamo retrospettivamente, no? Nel senso che quel metodo è stato utilizzato, è stato sicuramente molto proficuo e fecondo per molto tempo, ma come dire, il secolo si è chiuso, il secolo del Novecento si è chiuso con una sorta di pietra tombale sulle questioni di metodo. Non ci sarà mai un metodo, insomma, questa è un po' la conclusione di tutti i percorsi culturali, no, del Novecento. Non ci sarà mai un metodo, vale dire, per tutte le discipline. Ecco, quel sogno si è chiuso definitivamente con il fallimento del metodo fenomenologico da una parte e del metodo strutturalista dall'altra. Però tutti questi autori che vi citavo, cioè appunto tutti questi studiosi che si sono variamente ispirati, insomma, al metodo strutturalista, hanno in realtà poi, compreso Lévi-Strauss, trasformato il metodo strutturalista, cioè non è che sono impiccati diciamo così, a questo metodo, l'hanno saputo trasformare fino a renderlo quasi irriconoscibile, tant'è vero che poi si parla di una stagione post-strutturalista, insomma. Ma le premesse di questa stagione post-strutturalista in realtà sono già in Lévi-Strauss. Paradossalmente, colui che fonda il metodo strutturalista è anche colui che in qualche modo già lo supera, e lo supera già all'inizio, cioè prima ancora, se si va a leggere in particolare un saggio di Lévi-Strauss, che è l'introduzione all'opera di Marcel Mauss del 1950, guardate, 3 anni dopo la pubblicazione delle strutture elementari della parentela, bene, quel saggio già contiene, come dire, i prodromi di quello che poi sarà il post-strutturalismo, e cioè, vale a dire, adesso la dico in maniera un po' schematica, un po' veloce, il problema dell'evento, del fatto che oltre alla struttura c'è anche l'evento, oltre alla struttura c'è anche l'evento, vuol dire oltre alla struttura, cioè immaginata come appunto una sorta ragnatela, come vi dicevo prima, c'è anche il suo evento, cioè il suo strutturarsi, il suo movimento, la sua genesi, il suo sviluppo. Le strutture non sono immobili, non sono rigide, no? Questo è un po' quello su cui insisterà tutto il post-strutturalismo, appunto. E non sono immobili, non sono rigide, cioè sono continuamente, in qualche modo, in una continua metamorfosi senza centro. E quindi noi in realtà assistiamo a variazioni continue, e questo poi è quello a cui approderà anche Lévi-Strauss, soprattutto nelle mitologie, cioè nella tetralogia famosa in cui studia i miti, e mostrerà essenzialmente questo, appunto, che ci sono solo variazioni, non c'è il tema, cioè non c'è la struttura è diventata molto fluida, capite? Insomma, il modo di pensare alla struttura è diventato un modo ritmico, si potrebbe dire così, no? La struttura è una struttura musicale, e infatti forse il migliore esempio di struttura in questo senso sono le variazioni Goldberg di Bach. Se avete presente le variazioni Goldberg di Bach, sono un'opera in cui ci sono solo variazioni, appunto, come dice il titolo, ma non c'è il tema, non c'è il centro, sono variazioni che non hanno un tema, ovvero il tema risuona, riverbera tra una variazione e l'altra. Capite? Se voi fate una composizione musicale come quella che fa Bach, in cui ci sono solo variazioni, dov'è la struttura, dov'è l'ordine simbolico? In qualche misura è evocato tra una variazione e l'altra, cioè da una variazione all'altra si intuisce che c'è una sorta di struttura virtuale assente, in realtà, che però ispira, in qualche modo guida, appunto, le metamorfosi. Questo è un po' l'importanza dell'opera in termini generali, ma adesso iniziamo a leggerla, perché quest'opera è sorprendente per la capacità, come dicevo prima, di lucidità, e anche per la bellissima scrittura che ha Lévi-Strauss. Quindi iniziamo dal primo capitolo, e non leggeremo ovviamente tutto il libro, ci soffermiamo soprattutto sui primi due capitoli, perché sono quelli che in qualche misura danno un po' il sapore di quest'opera, e anche subito pongono un problema. Problema di confini, come anche vi dicevo all'inizio. Allora, iniziamo dal primo capitolo. Il primo capitolo si intitola, attenzione, Natura e cultura. E patapam, siamo subito messi, diciamo così, di fronte al grande problema dell'antropologia. Perché ovviamente l'antropologia si occupa della cultura, no? E della cultura umana, questo è il suo ambito disciplinare, diciamo così. Ma naturalmente noi parliamo di cultura e di cultura umana in contrapposizione evidentemente alla natura, cioè quando pensiamo alla cultura già pensiamo anche alla natura, nel senso che la cultura per sua stessa determinazione è data dalla differenza dalla natura. E allora vedete subito che c'è una questione di confine, appunto. Cultura barra natura, potremmo dire così, no? E la questione ovviamente è dove passa questa barra, dov'è che finisce la natura e inizia la cultura, quando è che è avvenuto questo passaggio, diciamo così, dall'animale all'uomo, perché facile collocare la differenza tra animale e uomo oggi, nel senso che è facile indicare questo animale, questo uomo, più difficile se andiamo indietro nel tempo. Cioè, vale a dire, in che esatto giorno e a che ora del mattino di quale anno è sorto il primo uomo, per differenza appunto dall'animale, no? Qual è l'antropogenesi? Ecco, questo è già il tema che in qualche misura è anticipato, se volete, dal titolo di quest'opera. Natura e cultura vuol dire quello, e vuol dire evidentemente un problema di confine tra l'umano e l'animale, di confine che segna il passaggio dall'animale all'umano, e di confine tra natura e cultura. E di confine, quindi, badate bene, anche della antropologia stessa, in quanto disciplina appunto che studia la cultura, in quanto disciplina appunto che si basa appunto su questo confine, no? Quindi è un problema di confine che chiama in causa, capite, da subito, chiama in causa proprio lo statuto dell'antropologia. L'antropologia studia l'uomo, non studia l'animale. L'animale è oggetto di un'altra disciplina, che è l'etologia, quindi l'etologo eventualmente studia gli animali, il comportamento degli animali, l'antropologo studia quello degli uomini, ma appunto dove finisce l'animale e dove inizia l'uomo? Ma questo è il problema, ed è il problema appunto con cui si confronta da subito Lévi-Strauss in questo capitolo. Perché lui, certo, si dedica quest'opera alle strutture elementari della parentela, ma, attenzione, per dedicarsi alle strutture elementari della parentela, fin da subito appunto si chiede, ma questa parentela come nasce, come sorge? È appunto qualcosa di naturale o è qualcosa invece di artificiale, culturale, cioè prodotto appunto dall'uomo? Bene, allora la discussione di Lévi-Strauss inizia subito mettendo a punto questa questione, cioè facendo appunto subito le pulci su proprio le questioni di confine, no? Di confine tra natura e cultura, potremmo dire. Cioè, dice Lévi-Strauss, naturalmente questa distinzione che di solito viene utilizzata con grande facilità, di qua c'è la natura, di là c'è la cultura, è in realtà una distinzione molto problematica. Molto problematica per vari motivi, anzitutto perché, è stata utilizzata, no, anche nel corso della filosofia, nel corso dei grandi studiosi come John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, e fino ad arrivare a Kant, insomma studiosi di filosofia politica in particolare, per definire quello che è il passaggio che tutti abbiamo studiato, per chi ha studiato la filosofia, insomma, le superiori, tutti ricordiamo forse come il passaggio dallo stato di natura allo stato civile, no? E naturalmente già qui, in questo uso del termine natura, no, c'è tutta una problematicità, cioè quindi ci sarebbe stata un'umanità che era natura, che viveva in uno stato di natura, però se era già umana vuol dire che non era animale, quindi c'è qualcosa di contraddittorio, c'è qualcosa che non funziona, è il problema che c'è sempre quando si stabiliscono dei confini, quando si vuole tracciare, no, un confine netto. Ed è un tema su cui evidentemente appunto Lévi-Strauss è molto molto avvertito, come anche in generale si potrebbe dire tutti gli antropologi, insomma, perché vi ricordo tutti i grandi antropologi, a partire da Lévi-Strauss fino al nostro Francesco Remotti, hanno tutti avuto una formazione filosofica. E quindi sul tema dei confini, e in particolare dei confini della loro disciplina, cioè dei confini dell'antropologia, particolarmente avvertito rispetto, che ne so, ad altre discipline come può essere, che ne so, la chimica piuttosto che l'ingegneria, o anche quell'altra disciplina che in teoria dovrebbe essere molto più vicina alla filosofia, cioè la storia, almeno per quanto riguarda l'istruzione, il sistema dell'istruzione italiano, che vede storia e filosofia come materie in qualche misura gemelle. Beh, in realtà gli storici si fanno molti meno problemi su appunto i confini disciplinari, il metodo le questioni di fondazione del sapere, rispetto invece a quanto non se ne faccia appunto l'antropologia, che qui si fa, come dire, ha fatto negli anni, in particolare con Lévi-Strauss e dopo Lévi-Strauss, ha fatto di questa questione un punto anche di forza e un punto di, come dire, di riflessione molto molto importante, no? Perché ne va ovviamente e continuamente del suo statuto. Quando devo descrivere l'altro, no? E come lo descrivo l'altro? Lo descrivo sempre a partire da una differenza, evidentemente. Quindi in realtà quello che descrivo dell'altro, l'altro è inteso come le civiltà altre, appunto, no? Le civiltà non europee, non occidentali, è evidentemente sempre frutto di uno sguardo parziale. Su questo l'antropologia è molto molto avvertito, almeno lo è stata nei grandi antropologi, come dicevo prima. E quindi naturalmente questo tema natura e cultura e questo tema del confine tra natura e cultura è immediatamente problematico. Ma vediamo come lo affronta appunto Lévi-Strauss. Anzitutto Lévi-Strauss dice, è vero, è pieno di problemi questo tema, ma tutto sommato queste categorie natura-cultura non dobbiamo proprio buttarle via, possono tornare utili in qualche misura. In che senso possono tornare utili? Possono tornare utili se noi le guardiamo dal punto di vista meramente logico, se volete strumentale, insomma, senza farne una sorta di, come dire, no, schematizzazione ontologica, per cui ci sarebbe da una parte la natura e dall'altra la cultura. Cioè, possiamo prendere queste categorie con una sorta di finzione strumentale, è questo che in qualche modo suggerisce sin da subito Lévi-Strauss nel suo testo. Finzione strumentale vuol dire, appunto, prendere queste categorie con le pinze, in un certo senso, e vedere se e dove sono efficaci, se e dove sono feconde, insomma, no? Pragmaticamente potremmo dire che effetti hanno, che effetti producono. Derrida lo spiega molto bene in un testo dedicato a Lévi-Strauss, che è La scrittura, il segno e il gioco, pubblicato nel volume La scrittura e la differenza. Dice questa frase molto interessante, cioè dice Lévi-Strauss sarà sempre fedele a questa doppia intenzione, conservare come strumento ciò di cui critica il valore di verità. Nel senso che, come dire, no, Lévi-Strauss è ambiguo, ma è un'ambiguità forse feconda, non necessariamente negativa, cioè conserva come strumento concettuale, evidentemente, come nozione, per vedere, diciamo così, che uso se ne può fare, insomma, qualcosa di cui invece critica il valore di verità, cioè potremmo dire qualcosa a cui dà un valore puramente metodologico, come appunto la distinzione tra natura e cultura, a cui sta facendo riferimento anche Derrida appunto in questo testo. È una distinzione di cui Lévi-Strauss critica, o meglio, scusate, di cui Lévi-Strauss valuta il valore metodologico senza invece considerarlo dal punto di vista ontologico. Quindi in questo senso mantiene qualcosa come strumento, appunto, mettendone in questione il valore di verità. È un Lévi-Strauss, quello che appunto no, emerge da queste parole di Derrida, potremmo dire molto siniano, se uno ha bene in mente come Carlo Sini intende no, le nozioni come strumenti e come, diciamo così, segnavia, non come referenti di un supposto stato ontologico, di supposte cose in sé, no? Ecco, natura e cultura sono intese dalla Lévi-Strauss, potremmo dire, proprio in quest'ottica, no? Un'ottica in un certo senso pragmatista. E quindi anche questo confine tra natura e cultura, lo vedremo, in realtà è messo in gioco dalla Lévi-Strauss per vedere fin dove regge, cioè per vedere, come dire, per provare a forzarlo e vedere fin dove arriva. E allora proviamo a mettere in gioco queste finzioni, appunto, natura e cultura, perché c'è Lévi-Strauss, a noi interessa vedere un po' quali sono i comportamenti umani che potrebbero essere ricondotti appunto alla natura e quali sono i comportamenti umani che potrebbero essere ricondotti alla cultura. In fondo, se ci pensate, l'antropologia si occupa di questo, non si occupa degli abiti, dei comportamenti culturali, non si occupa ovviamente dell'aspetto biologico, cioè dell'uomo in quanto essere biologico, ma dell'uomo in quanto essere sociale. Usa volutamente questa duplice espressione, a un certo punto proprio usa essere uomo, essere biologico, uomo, essere sociale, che è una derivazione, insomma, per chi ha orecchie francesi in quel periodo storico e in quell'ambito di discussione, evidentemente è un riferimento a Durkheim, no? Il famoso Homo duplex di Durkheim, che appunto distingueva in maniera netta l'uomo è un essere sociale anzitutto e scusate, biologico anzitutto, poi anche un essere sociale. Lévi-Strauss dice, beh, mettiamola alla prova questa distinzione, perché evidentemente ci sono dei comportamenti, cioè delle reazioni, si potrebbe dire corporee, insomma, che potremmo ricondurre alla natura, è il caso del riflesso pupillare, ad esempio, e ci sono invece delle altre reazioni o degli altri comportamenti invece che sono dovuti alle condizioni sociali, culturali, ad esempio la posizione assunta dalla mano del cavaliere nel prendere in mano le redini. Fa questi due esempi molto suggestivi, molto chiari anche, no? Nella loro netta e chiara distinzione. Cioè, se ci pensate, la pupilla è una reazione istintiva. La pupilla intendo dire che si allarga o che si restringe a seconda del fatto che la luce sia forte oppure debole. È una reazione che non è culturale, evidentemente, no? È una reazione del corpo, un comportamento, un riflesso, ecco, del corpo che è evidentemente naturale, potremmo dire così, insomma, che non è dovuto all'istruzione, all'educazione, alla formazione umana, perché infatti l'istruzione e la formazione è del tutto indifferente rispetto al movimento pupillare, rispetto al riflesso pupillare, mentre la posizione assunta dalla mano del cavaliere nel prendere in mano le redini, cioè il modo in cui il cavaliere prende le redini in mano, beh, quello invece è evidentemente culturale, c'è cioè qualcosa che è stato appreso, anche perché le redini non esistono in natura, e quindi quella posizione che la mano assume evidentemente è condizionata, no? Appunto da tutta una serie di pratiche di cavalcatura, non so come dire, pratiche nel senso dell'abitudine all'uso del cavallo e delle redini. Quindi, dice Lévi-Strauss, in teoria noi potremmo fare questa distinzione, ma subito sorgono una serie di problemi, perché non sempre è così semplice distinguere un lato dall'altro, che ha un riflesso pupillare, e in questi due esempi molto chiari, molto cristallini, la distinzione è molto netta. Ma prendiamo un altro esempio. E dice Lévi-Strauss, perdete ad esempio la paura del buio. Gli esempi di Lévi-Strauss, devo dire, sono sempre cercati con accuratezza e con una capacità anche veramente con una lucidità mentale, come vi dicevo, no? Una certa, come dire, razionalità cristallina. Prendete appunto la paura del buio, tra l'altro è un esempio che recupera da John Locke. Beh, la paura del buio come dobbiamo intenderla? Perché potrebbe essere intesa come il manifestarsi di una natura animale, nel senso che probabilmente anche gli animali per ragioni, diciamo così, di sopravvivenza, insomma, hanno una istintiva, naturale paura del buio, ma potrebbe anche essere, dice Lévi-Strauss, prendendo appunto un'argomentazione di Locke, potrebbe anche essere il risvolto invece dei racconti della nutrice, cioè... in fondo la paura del buio potrebbe anche essere che è stata instillata al bambino dai racconti della nutrice, dai racconti in generale dei genitori, insomma, no, di quello che succede nel buio, le favole che si raccontano e che molto spesso appunto fanno sorgere paure che magari nel bambino lì per lì non ci sarebbero state. Per di più, dice Lévi-Strauss, nella maggioranza dei casi le cause non sono realmente distinte, e fa un altro esempio davvero azzeccato, cioè l'atteggiamento della madre nei confronti del figlio. L'atteggiamento della madre nei confronti del figlio che cos'è? Qualcosa di naturale o qualcosa di culturale? È qualcosa di naturale nel senso che ovviamente noi sappiamo che molti, nei mammiferi in particolare, no, ci sono molto spesso madri che si prendono cura, no, dei loro cuccioli, ma sappiamo anche che l'atteggiamento nel caso dell'uomo appunto è già sempre inevitabilmente in qualche modo influenzato dalla cultura, cioè qualsiasi atteggiamento di presa in carico del figlio è già sempre segnato inevitabilmente da elementi culturali. Quindi lì, ecco, nell'atteggiamento di una madre umana nei confronti del figlio umano è molto difficile segnare, tracciare un confine, insomma. Perché? Perché alla fine di questo ragionamento e di questi esempi Lévi-Strauss arriva a questo primo passo, scusate, questo primo step, se volete, questo primo punto, questa prima conclusione. Cioè la cultura, se noi guardiamo questi esempi, non è semplicemente giustapposta alla vita naturale, non è qualcosa, come dire, c'è la natura, poi tac, arriva il mattoncino della cultura. E non è nemmeno sovrapposta alla vita naturale, perché spesso, per un verso, si sostituisce alla vita naturale. Si sostituisce nel senso che reiscrive interamente la vita naturale in termini culturali e la utilizza, la trasforma per realizzare una sintesi di altro ordine. Cioè, per usare una metafora che uso io, i miei esempi sono molto meno eleganti di quelli di Lévi-Strauss, dovete immaginare che quello che sta dicendo Lévi-Strauss è che non c'è uno strato, immaginate una torta, no, con degli strati, tipo, non so, il tiramisù forse, non sono un grande esperto, devo dire, il tiramisù non mi piace, quindi non ho idea, però tendenzialmente avete in mente le torte con vari strati. Ecco, non dovete pensare il rapporto tra natura e cultura come una serie di stratificazioni, per cui ci sarebbe un primo strato naturale e poi una serie di strati culturali successivi. Dovete pensare piuttosto invece a una sorta di grande frullato in cui l'elemento naturale non va ad aggiungersi o a sovrapporsi, ma rimescola interamente, scusate, ho sbagliato, l'elemento culturale, naturalmente, gioco di parole, insomma, l'elemento culturale non si limita a sovrapporsi, appunto, ma, come dire, rimescola interamente tutti gli ingredienti della torta, quindi di naturale non c'è più nulla, in sostanza. Ma non c'è più nulla nemmeno di culturale a quel punto, se capite bene, nel senso che se tutto è culturale, chiaramente niente più è naturale e viceversa, allora tutto è naturale, insomma. Cioè questa distinzione inizia a vacillare. E il problema infatti è proprio quello del passaggio, cioè com'è che avviene questo passaggio dalla natura alla cultura? Perché nel momento in cui la cultura si inserisce, sta dicendo Lévi-Strauss, cioè nel momento in cui il bambino è esposto a stimoli che sono culturali, addio, abbiamo perso per sempre la natura perché l'abbiamo rimescolata in modo in cui non è più distinguibile. Allora dice Lévi-Strauss, se vogliamo proprio tracciare il confine, appunto a questione dei confini, no, di cui stiamo parlando, se vogliamo tracciare il confine allora dobbiamo andarlo a cercare all'inizio, cioè vale a dire... dove finisce la natura, dove inizia la cultura, o se volete appunto come avviene l'antropogenesi da questo punto di vista. Beh, tutte le risposte sono non saranno altro che deludenti, dice Lévi-Strauss. Il metodo più semplice sarebbe quello eventualmente di isolare un neonato, capite, per osservare poi le sue reazioni, no? Per stabilire se le risposte appunto sue sono in qualche misura naturali o culturali. Dobbiamo fare quindi delle osservazioni molto precoci, dovremmo isolare un bambino, metterlo, come dire, sotto una teca di vetro, insomma, quindi non esposto a stimoli culturali, e vedere che tipo di comportamento ha. Perché in questo caso, come dire, no, andando al limite, si potrebbe dire, al punto in cui il bambino è ancora appena nato e quindi non è ancora stato esposto, insomma, agli stimoli culturali, lì potremmo vedere quali sono eventualmente i suoi riflessi biologici naturali, diciamo così, no? Se possiamo parlare di comportamenti naturali. E dice Lévi-Strauss, qua però si apre un altro problema ancora. Tra l'altro la scrittura di Lévi-Strauss è magnifica perché riesce a, come dire, no, costruire un gigantesco castello, capite? Anzi, un labirinto, si potrebbe dire, con tante strade, e quindi prendi una via, poi c'è un bivio necessariamente, o vai a destra o vai a sinistra, se vai a destra il risultato è questo, se vai a sinistra è quell'altro. C'è proprio una sorta di quasi capacità di combinazione e di quasi calcolo combinatorio, insomma, di tutte le possibilità e di tutte le strade possibili. Qui sta dicendo Lévi-Strauss, allora, se prendiamo questa strada, siamo di fronte di nuovo a un bivio, a un problema, insomma, e cioè quello delle reazioni assenti. Immaginiamo appunto un bambino che non ha determinate reazioni. Se ha delle determinate reazioni, tipo appunto l'effetto pupillare, allora possiamo dire tranquilli, a posto, questo è sicuramente qualcosa di naturale, perché è appena nato, non so, 3 giorni di vita, non è ancora stato esposto a nessun stimolo culturale, quindi quel comportamento, quella reazione è sicuramente istintiva, è sicuramente naturale. Ma le reazioni assenti, cosa dobbiamo dire delle reazioni assenti, che sono tutte culturali? Chi l'ha detto? Magari invece dobbiamo solo aspettare un po' di tempo perché si presentino. L'esempio di nuovo che fa Lévi-Strauss, sempre molto ficcante negli esempi, è: prendete il camminare. Il bambino, in effetti, nei primissimi giorni non cammina. E quindi uno potrebbe pensare che, non cammina perché? Perché appunto non è ancora stato esposto all'educazione culturale, quindi il camminare sarebbe culturale. Invece noi sappiamo da studi tecnici, da questo punto di vista, dice Lévi-Strauss, che cita una serie di studi precedenti, sappiamo invece che non segue dal fatto che il bambino non cammini, insomma, non segue necessariamente che abbia mancato uno stimolo culturale, perché in realtà il bambino impara a camminare appena alla possibilità. E quindi queste reazioni assenti hanno un'origine culturale o sono invece meccanismi fisiologici che non si sono ancora presentati, che non si sono ancora, diciamo così, manifestati all'orizzonte? Ecco, questo è un problema di Lévi-Strauss, perché noi non possiamo stabilirlo. E perché non possiamo stabilirlo? Perché appunto se lo prendiamo troppo presto, cioè se prendiamo un bambino nei primissimi giorni, non riusciamo a capire esattamente se appunto le sue reazioni siano naturali o culturali. Bisognerebbe, e qua arriviamo alla prima conclusione definitiva di tutto questo discorso, insomma, bisognerebbe prolungare le osservazioni per anni e quindi, come dire, mantenere questo bambino effettivamente sotto una teca per anni. Ma, di nuovo, altro problema che si apre a questo punto. Guardate come è logico e perfettamente razionale il Lévi-Strauss. Cioè, se effettivamente noi prendiamo un bambino, lo teniamo sotto una teca, come dire, per lungo periodo, e vediamo sti benedetti reazioni, stimoli naturali, se ci sono, quali sono, in realtà cadiamo in un paradosso gigantesco, che poi è il paradosso attorno a cui sta ruotando tutto il problema che sta cercando di mettere in luce, insomma, Lévi-Strauss. No? Ci sta facendo infilare dentro un labirinto, come ha detto Polini, per poi incastrarci dentro, cioè da questo labirinto in realtà non usciremo più. E il problema del confine è un problema paradossale, anzi, il problema del paradosso, si potrebbe dire così. Perché? E qui vorrei molto concentrarmi, poi chiudo momentaneamente, facciamo una pausa, riflettiamo, mi dite se ci sono delle domande, e riprendiamo successivamente. Però prima mettiamo a fuoco questo paradosso. Se noi mettiamo un bambino sotto una teca, sta dicendo Lévi-Strauss, in realtà quello che otteniamo sarebbe un isolamento del tutto artificiale. Cioè noi mettiamo il bambino sotto una teca, nel senso che, diciamo, sotto la teca per modo di dire, insomma, lo priviamo di tutti gli stimoli culturali, quindi dell'educazione, della presenza della madre, eccetera, eccetera, E lo facciamo per vedere se ci sono delle reazioni naturali, cioè se c'è un comportamento naturale, diciamo così, biologico, se ci sono dei riflessi biologici. Ma in realtà, facendo così, noi non stiamo facendo vivere il bambino in modo naturale, noi stiamo creando una situazione assolutamente artificiale che non si dà assolutamente nella vita dell'uomo. Cioè nessun bambino è isolato per giorni o addirittura settimane o addirittura mesi in assenza delle cure dei genitori e, come dire, anche della possibilità di nutrimento, e tanto perché il bambino muore evidentemente, ma anche se gli si desse il minimo essenziale per sopravvivere senza cercare di interferire con lui dal punto di vista culturale, in realtà proprio questa situazione sarebbe artificiosa, cioè culturale. Cioè, paradossalmente, laddove noi volessimo la natura dura e pura, otterremmo per paradosso la cultura, e viceversa. La cultura non sarebbe altro che la natura. In un certo senso, quando parliamo dell'uomo, siamo di fronte a questo strano paradosso, per cui la natura è cultura e la cultura è natura. Che vuol dire che la natura è cultura e la cultura è natura? Beh, vuol dire semplicemente questo, che appunto, in un certo senso, è nella natura dell'uomo il fatto di essere un essere culturale, cioè un essere che sin da subito è preso in carico da una educazione. Se gli togli quella, gli stai togliendo la sua natura, in un certo senso. Paradossalmente la sua natura è appunto la cultura. Ma anche, rovescio della questione, potremmo dire così, la cultura è natura. E la cultura è natura perché? Perché, in un certo senso, se noi cerchiamo di togliere la cultura, cioè se cerchiamo di togliere ogni stratificazione culturale per raggiungere la vera natura umana, scopriamo appunto che sarebbe una situazione del tutto artificiale. E quindi appunto la cultura dell'uomo è la sua natura, e la natura è appunto quella che dovrebbe essere la natura, cioè quella che dovrebbe essere qualcosa di assolutamente naturale, è in realtà appunto qualcosa di assolutamente artificioso che non si dà nella vita umana. Bene, quindi siamo di fronte a un gigantesco paradosso che in realtà il Ministro Rosso aveva, come dire, magistralmente architettato in questo primo capitolo, la struttura elementare della parentela, appunto solo per farci cadere dentro. Solo per farci cadere dentro, perché adesso lo vedremo, o meglio, lo vedremo nella seconda parte, questo paradosso ha poi a che fare appunto con la base, il fondamento, insomma, in qualche modo della cultura umana intesa come civiltà, come legge, come ordine, no? Ma diciamo così, se noi guardiamo già questo primo capitolo e questo insieme di esempi, possiamo subito notare che in qualche misura il paradosso arriva attraverso una sorta di, potrei dire così, attraverso una sorta di surriscaldamento della logica, cioè nel senso che Lévi-Strauss è molto razionale, no? Nella costruzione dei suoi confini, no? In un certo senso ha una scrittura labirintica, come dicevo prima, cioè con una serie di bivi e di confini che spartiscono bivi, possiamo dire in questo modo. Quindi a un certo punto si prende una direzione a destra o se ne prende un'altra a sinistra. Ma se si insiste su questi confini, cioè se si persiste, potremmo dire, ecco allora che i confini iniziano a surriscaldarsi, a diventare roventi, incandescenti, insomma, a riverberare, a vibrare. Cioè questo confine mostra di essere in realtà poi qualcosa di paradossale, come una sorta di linea, potremmo dire così, che divide un foglio in due, metà rossa e metà blu, e che però non è né rossa né blu. L'esempio è ovviamente un esempio famoso di Charles Sanders Peirce, che dice appunto: prendete un foglio, dividetelo in due metà, una parte la coloriamo di rosso, una parte la coloriamo di blu, e la domanda di Peirce è: e di che colore è la linea che divide il rosso dal blu? La linea che divide il rosso dal blu evidentemente non è né rossa né blu, ma non è nemmeno non rossa e non blu, insomma, è chiaramente un paradosso, è chiaramente una soglia, come direbbe Carlosini, che tra l'altro, vi ricordo, già aveva anticipato questa questione del confine, in un certo senso in termini paradossali, potremmo dire così, nella prima sessione del seminario di quest'anno. Bene, quindi ci troviamo di fronte a un paradosso, ma è interessante, dicevo, vedere come si è arrivati al paradosso. Cioè si arriva per una sorta di surriscaldamento della logica. Cosa vuol dire surriscaldamento della logica? Vuol dire che Lévi-Strauss è molto logico, molto razionale, ma insiste talmente tanto, no, su questa razionalità, con questo gusto quasi del calcolo combinatorio, no, di tutte le possibili combinazioni, naturalmente Le strutture elementari della parentela sono appunto un libro in cui la questione del calcolo combinatorio è in qualche modo sempre nell'aria, perché le parentele sono una questione di combinazioni, di combinatorie, si potrebbe dire così. Bene, questo sorta di gusto del calcolo combinatorio, che ricorda tra l'altro un po' anche Borges, no? Che ricorda un po' il Borges, ad esempio, della Biblioteca di Babele, insomma, paradossalmente produce una sorta di quasi, come dire, logica che diventa surriscaldata, che diventa intensiva e che fa alla fine, come dire, verbalare qualcosa che di logico non è, ma che invece appunto una sorta di paradosso. Cioè il paradosso emerge, si potrebbe dire, appunto da una sorta di intensività, e quello appunto che farà Lévi-Strauss sarà, si potrebbe dire, proprio una sorta di lettura intensiva delle relazioni di parentela, delle strutture appunto della parentela. In che senso una lettura intensiva? In che senso c'è una sorta di surriscaldamento di questa struttura simbolica, di questa serie di confini, no? Che appunto stabiliscono chi è padre, chi è madre, chi è figlio, eccetera, eccetera, appunto che chiamiamo le relazioni di parentela. In che senso lo vedremo appunto dopo la pausa, quando affrontiamo direttamente la questione invece delle parentele, partendo da questo confine un po' strano che in qualche misura Lévi-Strauss ha individuato come paradossale, il confine tra natura e cultura. Io mi fermerei qua, vi chiedo magari subito se ci sono delle domande, poi facciamo una breve pausa, ma proprio breve, 5-10 minuti, non di più, insomma, e poi vediamo la seconda parte. Ci sono già domande? Chiedo. Intanto saluto Florinda Cambria e Carlo Sini, che mi sto facendo raggiunto adesso.
Li abbiamo raggiunti già da 20-25 minuti, in realtà. Quindi
sì,
abbiamo
adesso, sì.
Grandissimo.
Da un po', certo.
Grazie, grazie. Ma vedo che ci sono delle domande in chat, quindi magari puoi leggerle direttamente tu, Enrico.
Vediamo, se riesco.
Sono io, buona serata professore, professoressa Cambria e professor Sini. Buonasera. Scusate, devo quasi scappare a fare una passeggiata necessaria dopo una giornata intensa di lavoro, però è stato molto stimolante la ricostruzione dello strutturalismo, della genesi dello strutturalismo in Lévi-Strauss da parte di Enrico, e di questo ringrazio molto. Sarebbero tantissimi spunti. Quello che semplicemente ho scritto sulla mia, magari se potrà esserci possibilità anche poi di parlarne vis-à-vis o in altre occasioni, di dare continuità a questa cosa, la mia sottolineatura è che lo strutturalismo forse finisce in un post-strutturalismo e forse in qualcosa che sarà addirittura non strutturalista, perché poi lo strutturalismo è Marx fondamentalmente, prima ancora di Lévi-Strauss da un certo punto di vista, quello di struttura è marxista fondamentalmente, poi Lévi-Strauss lo riprende in termini strutturalisti, però insomma sappiamo che c'è tutta la parte del strutturalismo che riprende la struttura marxista, la legge sossidiariamente, ecco, insomma, tutta quella linea lì anche marxista. Ma quindi forse viene prima ancora Lévi-Strauss, storicamente, così di struttura, no? Marx è notorio che, però appunto per lo stesso problema marxista, la struttura economica che è la sovrastruttura, cioè di struttura, appunto, la domanda è struttura, sì, la forma della struttura, che forma ha la struttura? È una forma matematica, combinatoria, certo, però appunto, Deleuze, per dire storicamente, nel post-strutturalismo supera il concetto di struttura algebrica, matematica, struttura combinatoria, per dire che nell'algebra, per esempio, nell'algebra di Cooper's Algebra of Logics, insomma, non c'è soltanto la struttura algebrica, c'è l'anello, c'è la famiglia, c'è il concetto di monoide. Se tu studi un po' di algebra, algebra, diciamo, quella delle relazioni, quella che ti fanno insegnare la matematica, che poi conosceva molto bene, non c'è soltanto l'idea di struttura. E allora io dico, magari con Peirce, pensiamo in termini di relativi, di una logica relativa, parliamo con la Fabbrichesi, con il professor Sini. Conosce la Fabbrichesi con il professor Sini. La logica relativi non è strutturalista, va oltre un concetto di struttura come qualcosa di strutturale, no, un'infrastruttura. Vabbè,
Marco,
basta così.
penso che sia
Spero di essere
importante,
spiegato.
Scusi Marco, penso che sia importante andare al punto, altrimenti Enrico non
riesce. Il punto è che la struttura, secondo me, è qualcosa di storicamente importante, non solo la filosofia, ma da un punto di vista attuale, il mio punto di vista sulla struttura è post-delusiano addirittura. Cioè, secondo me il tema della struttura è quasi obsoleto. Non voglio essere troppo critico, sì, ma è quasi obsoleto. Da un punto di vista filosofico.
Rispondo subito, grazie Marco per l'intervento e lo spunto. Rispondo subito perché, come anticipavo prima, appunto lo strutturalismo, che è stata una stagione culturale che ha segnato gli anni 50 e 60 in vari ambiti disciplinari, è andato poi incontro appunto a quello che in qualche modo appunto Marco Meneghelli credo facesse riferimento, cioè appunto poi una stagione cosiddetta post-strutturalista. Ora le etichette lasciano sempre un po' il tempo che trovano, però in realtà hanno anche sempre, captano qualcosa, no? E, come vi dicevo prima, però paradossalmente, e questo ci terrei a sottolinearlo, visto che parliamo di Lévi-Strauss e che parliamo di questo periodo in cui Lévi-Strauss scrive, siamo nel 1947 quando scrive Struttura elementare della parentela, e via via poi negli anni successivi, prima nel 50, lo mette a fuoco, in effetti, diciamo così, il metodo strutturale. Quando appunto scrive queste opere, questi testi, in realtà paradossalmente Lévi-Strauss sta già, come dire, coltivando in un certo senso i prodromi di quelli che saranno poi il superamento dello strutturalismo verso il post-strutturalismo. Se prendiamo, dicevo prima, un testo come l'introduzione all'opera di Marcel Mauss del 1950, già lì si trova appunto la famosa questione dell'evento a cui facevo riferimento prima, e l'evento è esattamente, si potrebbe dire, per riprendere quello che diceva Marco Meneghelli un attimo fa, il punto con cui appunto la struttura viene messa in movimento, con cui la struttura viene in qualche modo superata, trasformata, e non solo da appunto gli autori poi noti come post-strutturalisti, appunto Deleuze, come citato da Marco Meneghelli, ma in realtà appunto dallo stesso Lévi-Strauss, che già nel 1950, come dire, introduce questo elemento, la famosa casella vuota, insomma, che è indicata nel testo con una serie di esempi di riferimenti a partire dalla questione del mana, che in realtà, come dire, scombinano tutta la struttura, o se volete la mettono in movimento, danno alla struttura un certo ritmo, e quindi la struttura da immagine rigida, come poi diciamo nella vulgata strutturalista è stata un po' recepita, è in realtà una struttura ritmica, in un certo senso sin da subito Lévi-Strauss immagina la struttura più in formula ondulatoria, appunto con una serie di variazioni Goldberg, come anche dicevo a un certo punto, no? Cioè variazioni Goldberg vuol dire variazioni appunto di Bach, variazioni che non hanno in realtà un tema, cioè nel senso in cui la struttura non c'è se non virtualmente come eco, come riverbero. Se voi ascoltate appunto le variazioni Goldberg di Bach, vi chiedete: ma dov'è il tema? Non c'è. Però in tutte queste variazioni è come se il tema in qualche modo fosse è ciò che è costitutivamente assente, ma in qualche modo insiste in tutte le variazioni, cioè non c'è il tema, non è suonato il tema, però in qualche modo risuona paradossalmente nell'eco, come eco, insomma, no? Ecco, Lévi-Strauss è il primo a leggere già la struttura in questo modo, se voi prendete quel testo del 1950, ma questi, vabbè, sono, come dire, dettagli, se volete, curiosità, insomma, che esulano anche dall'opera di cui ci stiamo occupando, ma che però in qualche modo dicono poi di tutta la fortuna e le vicende che hanno avuto le nozioni e il metodo utilizzato appunto da Lévi-Strauss in quest'opera invece, che è Le strutture elementari della parentela. Bene, allora io direi farei una pausa, nel senso che ho visto gli interventi
grazie, se devo sentarmi, ma spero che vengano registrate tutte, così potrò ascoltare, come dicevo, anche la bellissima esposizione sulla Butler con Cambria, sì, professor Sini e Redaelli, e quindi a Butler, anche qui è bellissima la performer filosofa, e grazie veramente a Enrico per la bellissima ricostruzione, molto ben, come dire, raccontata, insegnata, e grazie anche per la risposta più avanzata, diciamo così, che mi ha dato. Spero che se ne possa ricordare, hai posto comunque le basi, ground del discorso.
E ho posto le basi per una breve pausa adesso, direi.
Va bene, grazie a tutti. Saluti.
Arrivederci, ci vediamo con tutti tra 10 minuti, va bene? Riprendiamo direi alle 7:25 circa, insomma. Proprio una breve pausa. Ah, volevo chiedere, pardon, se c'è dunque Florinda o anche Serafino. La tempistica, pardon, noi di solito le tue mercoledì le facciamo durare fino alle ore?
Fino alle 8, Enrico, abbiamo...
Fino alle 8, ok, quindi facciamo 8. Un'ultima mezz'ora abbondante, insomma. Mezz'ora, magari poi lasciamo 5 minuti ancora di domande, se ci sono.
Benissimo.
Va bene, a dopo, allora, a tra poco.
A tra poco, grazie.